Allora vi dicevo, la prima fase di studio dell'incontro fra germanesimo e romanità ha cercato di esaltare, o meglio, ha esaltato la parte cristiana, cioè l'elemento cristiano avrebbe in qualche modo plasmato questa realtà germanica in forme. E questo concetto, no, di inferiorità germanica e superiorità cristiana si ribalta quasi nel corso del XIX secolo, quando si sviluppano invece gli studi di germanistica. Cioè si comincia a studiare la cultura germanica, le origini della cultura germanica, e quindi si rivede un po' questo concetto del rapporto fra germanesimo e cristianesimo, collocando le due realtà sullo stesso piano, cioè dando una pari dignità ai due elementi. Non se ne accorge, non è consapevole di questa pari dignità, questo Migné che parla appunto dell'azione del papato, dell'azione dei monaci in questo tentativo di mediazione della cultura nei confronti dei germani. Primo, diciamo, a parlarne è Ozanam. Ozanam è questo, l'avete mai sentito nominare Ozanam? Mai sentito? Non sapete nemmeno che è stato, non so se beatificato o canonizzato durante il Giubileo del 2000? Niente. Ozanam ha fondato la San Vincenzo in Francia, a Parigi. Ozanam era un professore della Sorbona, insegnava storia, e durante appunto queste lezioni sulla germanistica, nuovi barbari, appunto, qualcuno gli ha chiesto: bene professore, ma lei ci ha parlato di questo incontro fra i germani e il cristianesimo, dice, ma adesso, dice, i nuovi barbari chi sono? Il cristianesimo con chi si dovrebbe incontrare oggi? Qual è la nuova coniugazione che lei propone nella società dell'epoca? E allora lui pensa e ripensa, dice, va bene, probabilmente i nuovi barbari sono quelli che abitano nel 13° arrondissement, che sono i poveri della città di Parigi, e lì forse dovremmo andare a incontrare quelli. E allora da lì comincia l'idea della San Vincenzo, e quindi Ozanam diventa uno degli animatori di questa società di servizio sociale a Parigi, e comincia questa attività, e viene canonizzato proprio grazie a questo tipo di fondazione.
La domanda in classe.
Ma dipende dagli studenti. Dipende dagli studenti. Va bene. E Ozanam, in quale contesto storico si trovava ad agire? La Germania era, la Francia era, diciamo, presa da correnti diverse. Da una parte c'erano i legittimisti, quelli che sostenevano che il potere dovesse appartenere alle famiglie legittime, quindi alla tradizione. Poi dopo c'erano gli antilegittimisti invece, cioè i rivoluzionari derivanti un po' dal concetto illuminista del razionale del potere, che dicevano che no, il potere andava. C'erano i clericali e anticlericali, c'erano quelli favorevoli alla rivoluzione francese e quelli contrari alla rivoluzione francese. Dunque era attanagliata la Francia da queste correnti contrapposte, e dunque il suo ragionamento cerca di coniugare gli opposti. E gli opposti che lui vedeva nel Medioevo erano appunto questi, cioè da una parte la cultura germanica, dall'altra parte il cristianesimo. Ecco perché allora cerca di proporre lui questa sorta di coniugazione di questi elementi, però che vede sullo stesso piano. E vi ricordate, abbiamo già letto il brano di Ozanam, vi ricordate prima? Agostino e Crisostomo aiutano a morire la romanità, ma poi dopo ci arrivano i nuovi evangelizzatori, monaci del Medioevo, che sono quelli che invece aiutano a costruire la novità. Bene, questo rapporto fra romanità, cioè cristianesimo, e germanesimo si ribalta a favore del germanesimo con Arthur Bonus, il quale comincia a parlare invece di Germanisierung o Germanisierung, che significa che il cristianesimo nel corso dell'evangelizzazione medievale si sarebbe trasformato nel senso di una germanizzazione, Quindi il cristianesimo della Chiesa primitiva, il cristianesimo dell'età patristica, dell'età romana, con il suo incontro, tramite il suo incontro con le nuove popolazioni, si sarebbe germanizzato, alcuni elementi si sarebbero trasformati in senso germanico. Per esempio, li vedremo subito nelle lezioni successive, il concetto del pantocratore, che è un Cristo guerriero, è un Cristo vincitore. Cristo guerriero e Cristo vincitore non sarebbe stato altro che una rilettura della cristologia in termini germanistici. Dunque la cristologia si sarebbe germanizzata in questo caso. Oppure la nascita di un concetto di individualizzazione della fede. Sapete che nella realtà, per esempio, faccio un esempio soltanto del sacramento della penitenza, nella realtà della Chiesa primitiva la penitenza era pubblica, quindi era una questione di comunità, era un popolo che entrava nella penitenza. La scomunica era un fatto pubblico, quindi il peccato era un fatto pubblico. Okay? Tutto quanto veniva gestito a livello comunitario, c'era una riammissione del penitente in ambito pubblico e comunitario, quindi tutta la vita del singolo era vista in relazione con la comunità. Durante invece questa epoca medievale il sacramento della penitenza si individualizza, nel senso che diventa un po' alla volta la penitenza auricolare. Quindi il peccato non ha più nessuna relazione con la realtà pubblica, diventa un fatto privato, che uno risolve privatamente. Okay? Questo è un altro elemento, secondo alcuni, di germanizzazione del cristianesimo. Dunque, siamo, vedete, al polo completamente opposto rispetto al ragionamento che veniva fatto alla fine del Settecento o all'inizio dell'Ottocento con i romantici. Non era dunque il cristianesimo ad aver plasmato questa realtà germanica, era il contrario, la realtà germanica che aveva invece plasmato il cristianesimo dell'età primitiva, trasformandolo in un'altra realtà. Possiamo dire che in linea di massima questa germanizzazione del cristianesimo è avvenuta per quanto riguarda le forme, ma che nella sostanza il cristianesimo non sarebbe stato alterato in senso totale da questo incontro con la cultura germanica. Questo è Ozanam. Friedrich Ozanam. In conclusione, allora, di questo piccolo accenno storiografico, va notata la valorizzazione della problematica riguardante l'incontro tra cristianesimo e cultura germanica. Dunque questo rimane il centro della questione medievale, dell'epoca, del periodo medievale, la qualifica di questo periodo. Cristianesimo e cultura germanica, che è avvenuta gradatamente precisandosi in tempi diversi e sotto angolature differenti. Dunque questo incontro, nel corso degli studi, dello sviluppo degli studi, si è precisata e vista in qualche modo, inquadrata sotto angolature differenti. Inizialmente vi ricordate il cristianesimo come mediazione tra due culture, Madame de Staël e Chateaubriand. Secondo elemento, seconda tappa, evangelizzazione quale fattore cemento fra le due realtà. Terza tappa, problema ariano, Heinrich Leo, cioè questa fusione fra le due realtà. Quarta tappa, cultura cristiana nei suoi effetti, quanto la nascita della civiltà medievale, Ozanam, comincia a prevalere il principio della germanistica, e infine il tema, in parte ancora aperto, della germanizzazione del cristianesimo. Ok? Queste un po' le cose che abbiamo detto in sintesi. Allora, dopo questo panorama storiografico, adesso cominciamo a fare storia, cioè a leggere un po' i fatti, ad entrare un po' nella realtà. Cristianesimo trattino Germani, problemi aperti. Significa che non faremo un trattato qui sul rapporto tra Germania e cristianesimo, cioè soltanto ci porremo delle domande, delle questioni, per far vedere come questo incontro fra le due realtà, cioè come l'evangelizzazione medievale pone delle questioni, dei problemi ancora non risolti, e come ogni evangelizzazione pone dei problemi, no? Ogni volta che uno cerca di unire insieme due realtà nascono dei problemi. Allora, innanzitutto, prima problematica, rapporto tra arianesimo, paganesimo e romanità. Arianesimo, prima di tutto. E l'arianesimo che cosa fa? Sottolinea la dimensione umana di Cristo, quindi sottolinea la dimensione temporale. Quindi l'arianesimo è più vicino, sembra più vicino alla sensibilità del mondo germanico, il mondo germanico che è un mondo costituito da guerrieri, popoli nomadi che conoscono la forza e che quindi insomma prospettano l'idea di un Dio guerriero, di un Cristo vincitore. Dunque il Pantocrator non sarebbe altro che il risultato di questa coniugazione tra germanesimo e cristianesimo ariano. Per questo possiamo dire in definitiva che i germani preferivano l'arianesimo al cattolicesimo romano, per questo motivo di sintonia fra le due parti. Primo motivo. Secondo motivo, l'arianesimo non era, diciamo, impastato di romanità. Per questo i germani avrebbero preferito l'arianesimo, perché con l'arianesimo potevano dire di passare a una religione più emancipata, dunque non una religione primitiva, ma una religione dotta, che però non era la religione romana. E quindi potevano, diciamo così, godere di una sorta di riscatto, emancipazione da quello che era l'antico impero romano. Dunque rendersi autonomi dal punto di vista politico e sociale da questa realtà, pur potendo godere della stessa religione. Mi sono spiegato? Quindi questo è il tema dell'arianesimo, perché i germani avrebbero preferito l'arianesimo, per motivi di sensibilità e per motivi di emancipazione rispetto al dominatore, l'antico dominatore romano. Paganesimo, i Longobardi in Italia, sì, dal punto di vista ufficiale sembrano ariani, nei fatti però rimangono ancora pagani. Quindi per altri storici il problema non è arianesimo o cattolicesimo romano, ma eventualmente il problema è di queste popolazioni, arianesimo, cattolicesimo romano o paganesimo. Infatti in Italia i Longobardi si sono spesso scontrati con i cattolici romani, cioè con le parti sotto l'egida della romanità, o i territori bizantini, non per il loro arianesimo, ma per il loro paganesimo. Quindi distruggevano le chiese perché pagani, non perché ariani. Bene? Va bene, e qui mi sono dimenticato che prima vi avevo prospettato una specie di sommario di quello che intendevo dirvi. Va bene, il secondo punto dei problemi aperti è il tema della conversione. Che cosa significa conversione nel Medioevo? Noi intendiamo conversione per cambiamento della mentalità, ma nel Medioevo che cosa si intendeva invece per conversione? Quali erano i segni della conversione? Quando si poteva dire che uno era convertito e che cosa voleva dire convertirsi per un medievale? Dunque un missionario quando approcciava questa realtà, diciamo pagana, quando diceva di averla convertita, guadagnata al cattolicesimo, al cristianesimo, quando? Che significa dunque conversione nel Medioevo? Poi poi vedremo alcuni elementi della mentalità missionaria. Che cosa significa fare evangelizzazione nel Medioevo? Che cosa significa fare missione nel Medioevo? Si è sempre fatto missione nello stesso modo? O c'è stata un'evoluzione nel concetto di missione? Che significa evangelizzare nel Medioevo? Fare il numero di battesimi, fare il conto di battesimi, o significa invece cercare dei segni di cambiamento morale nelle persone? Dunque, cosa significa, qual è la mentalità missionaria, quale evangelizzazione? Vedremo alcune fonti agiografiche, la maggior parte delle fonti per il Medioevo, molte delle fonti per il Medioevo sono agiografiche, quindi vedremo come è possibile leggere nelle fonti agiografiche la realtà dell'evangelizzazione, della conversione, della missione, della mentalità dei missionari dentro le fonti agiografiche. L'uso del miracolo, per esempio, nell'evangelizzazione. Vedremo poi dopo in sostanza che nel Medioevo ci sono due momenti, uno è la conversione e uno è l'evangelizzazione. Ci sono segni con i quali appuriamo, uno appura la conversione e invece elementi che riguardano l'evangelizzazione. Ultimo punto è quello del rapporto tra piccoli missionari e grandi missionari. Cioè i piccoli missionari che curano la coscienza degli individui e i grandi missionari che invece curano la politica dell'evangelizzazione. Quindi qual è la differenza fra coscienza cristiana e politica cristiana? Sono due elementi differenti. Bene, questo ve l'ho già detto prima. Dunque questo rapporto tra arianesimo, paganesimo, longobardi, eccetera. Due sono le cose, presentano questa germanizzazione del cristianesimo. La prima è la chiesa privata, derivazione del diritto di possesso. Che cos'è la chiesa privata? Noi siamo abituati oggi a un concetto di chiesa pubblica. Cioè c'è una chiesa, no? Che è gestita, che è presente in un territorio, ma che non rientra nel possesso di quel territorio. Questo è il concetto della plebs, cioè di una chiesa che è al centro di un popolo. Stiamo parlando di chiesa organizzazione. Chiesa anche nella quale poi dopo rientra anche la struttura. Per i germani invece, siccome c'era nel diritto il concetto di possesso del territorio, allora anche la chiesa rientra in questo possesso. Faccio un esempio: la maggior parte, molte di queste chiese, che si chiamano poi dopo recettizie, si sviluppano in Italia meridionale. In Italia meridionale c'erano questi latifondi, questi poderi, dentro i quali c'erano delle cappelle, e le cappelle erano possesso del proprietario del latifondo. Quindi anche il prete che amministrava quella cappella era possesso del proprietario del latifondo. Questa è la chiesa recettizia. Mi spiego? Che è un concetto che noi non conosciamo più perché nel tempo si è un po' estinto. Ma nel meridione ancora sussiste questo tipo di mentalità. Ecco, questa è una derivazione della concezione germanica del diritto del possesso del territorio, che crea delle chiese, strutture, ministri, eccetera, eccetera, che risultano possesso del proprietario del territorio. L'altro elemento di cui vi ho già parlato, che sembra una produzione della cultura germanica, è il Dio vincitore, è il concetto di Dio vincitore. Questo Dio vincitore deriva da questa mentalità germanica della derivazione divina delle famiglie regnanti. questo ius stirpis, cioè questo diritto del sangue, questo sangue divino che darebbe il diritto di regnare a queste famiglie che governano sui vari popoli. Allora, all'interno di questa concezione della derivazione divina dei governanti, dentro questa tradizione nasce il concetto del Cristo vincitore. Ok? Cristo è figlio di Dio. Che significa essere figlio di Dio? Significa che c'è questo sangue divino. Chi è che ha il sangue divino tra i germani? Chi governa? Quindi il capo guerriero. Dunque Cristo è un capo guerriero. Cristo Pantocrato. Questo è un reperto longobardo. Vediamo invece un altro tema che è questo del concetto di conversione. Cosa si intende per conversione? Distruzione degli idoli, battesimo del re? Molti missionari intendono per conversione di un popolo il battesimo del re. Oppure intendono per conversione di un individuo la distruzione degli idoli, o la conversione di un villaggio, la distruzione degli idoli di questo villaggio. Chiaro, nella Chiesa antica la conversione che culminava nel battesimo era frutto di una trasformazione morale, giusto? Quindi quando si parlava di conversione, che ha per segno il battesimo nella Chiesa primitiva, si parlava di un tempo di conversione morale che culminava nel segno del battesimo. Qui invece ha prevalenza il battesimo come rito. Dunque quando uno si sottomette al rito del battesimo, si intende convertito, anche se poi dopo deve iniziare un processo di evangelizzazione che trasforma il suo comportamento. Ok? Dunque diciamo che la realtà si capovolge rispetto alla Chiesa primitiva. Qui per conversione, dunque lo vedremo meglio dopo, leggendo diversi brani, per conversione si intende una sottomissione rituale della persona. Dunque la persona accetta un rito, accetta di entrare, di sottomettersi a un rito. Dunque, qual è il giudizio dei missionari? In che modo giudicano la conversione i missionari? Quali sono per loro i segni della conversione? Quali sono gli elementi che dovrebbero deporre a favore di un processo di conversione secondo i missionari? Basta che uno sia battezzato? Basta che sia rebattezzato? Basta che siano distrutti gli idoli? O vanno a cercare anche elementi di conversione morale? Allora, una delle domande fondamentali è: quale fede dall'incontro tra Germania e cristianesimo? Qual è la fede medievale? Qual è il concetto di fede nel Medioevo? Qual è il cristiano che dunque viene prodotto da questo incontro? E allora, come dicevamo prima, per esempio, qual è l'influsso della cultura germanica, per esempio, nella cristologia? Che tipo di cristologia si fa nel Medioevo? E in ultimo, no? Quali i motivi del credere? Perché si crede nel Medioevo? Perché si accetta il cattolicesimo o il cristianesimo nel Medioevo? Motivi politici? Per esempio, molti re vengono battezzati perché questo battesimo è l'esito di una alleanza matrimoniale. Due popoli si alleano insieme, dunque viene fissata questa alleanza tramite un matrimonio, mediante un matrimonio, e dunque chi si sposa con la controparte viene battezzata. In questo caso il credere L'assumere la fede è l'esito di una strategia politica di coniugazione fra due popoli, per esempio. Oppure sociali. C'è Agilulfo che dice a Colombano: vieni pure a evangelizzare. Sapete che Colombano evangelizza l'Italia del Nord, fonda questo monastero che si chiama San Gallo, lo vedremo poi dopo, e Agilulfo dice a Colombano: vieni pure a evangelizzare, fa nello stesso modo che è successo Oltralpe, perché in questo modo l'evangelizzazione assicurava una sorta di coesione interna di tutta la realtà, una cultura uniforme, dunque non più attiani, pagani e cristiani romani, ma un'unica cultura uniforme, e questo assicurava un governo più agevole da parte del re. Bene, allora prima di vedere qualche altro elemento specifico, vediamo qualcosa sul concetto di fede intanto. Che cosa significa fede? Mettiamoci d'accordo su questo. Credere significa entrare in una convinzione riguardo a qualche cosa che è altro da me, quindi accettare un'altra cosa, un elemento che è differente rispetto alla mia posizione di partenza. L'altra accezione del termine fede è prestare fiducia, credito a qualche cosa, chiaramente, che è altro da me. E allora, in definitiva, un lasciar fare all'altro su qualcosa che mi riguarda. Bene, termini antropologici. E la missione che cos'è? La missione dunque è un far credere, ok? Se questo è il credere, la missione è un far credere. Dunque com'è che si fa credere? La Chiesa, che è anche oggetto di fede, in genere formula l'oggetto del credere. A che cosa bisogna credere? La Chiesa che lo dice a che cosa bisogna credere, no? Che formula le norme, le pratiche, i riti. Le teologie, le dottrine, le norme morali, è la Chiesa che costruisce l'oggetto del credere, è la Chiesa che in genere trova gli strumenti per far credere, dunque le modalità, le pratiche che aiutano a entrare, ad assumere questo oggetto del credere, e poi è la Chiesa ancora che verifica se c'è stata questa assimilazione, cioè se questi strumenti del far credere hanno funzionato o meno, cioè se l'individuo ha aderito a questa realtà altra che lei ha formulato come oggetto di fede. Bene, questo tanto per dire qualche cosa a livello teorico. Bene, allora nel Medioevo come ci si orientava da un punto di vista della missione dell'evangelizzazione? Diciamo che di fondo c'è uno schema, un modello di tipo agostiniano. Sapete, Agostino all'inizio della sua carriera, prima di incontrare i donatisti, pensava che l'evangelizzazione potesse essere condotta attraverso un'opera di convincimento. Io ho davanti delle persone, cerco di convincerle, parlando loro dell'oggetto di fede. Poi, quando si è imbattuto nel fenomeno dei donatisti che adoperavano il bastone, e allora ha cambiato anche il suo progetto di missione e ha detto: va bene, prima bisogna togliere il bastone ai donatisti e poi forse possiamo parlargli. E dunque si è convinto che il metodo di missione ha due fasi. Una prima fase che prevede la distruzione degli idoli e dunque l'impiego della forza, perché un po' di forza bisogna pure impiegarla per togliere il bastone ai donatisti, o no? Altrimenti te lo danno in testa. Quindi la prima fase è l'uso della forza e la distruzione degli idoli, seconda fase il convincimento e l'evangelizzazione, dunque la catechesi. Due elementi. Questo schema agostiniano ha parte alcune eccezioni, come questa di Bruno di Querfurt, che usava invece la forza piuttosto che il convincimento. Questo schema più o meno sembra sia stato applicato in tutto il Medioevo dai missionari. Cioè prima l'uso della forza per la distruzione degli idoli e poi in secondo momento, in seconda battuta invece la catechesi, l'evangelizzazione. Bene, questo schema sarebbe stato secondo alcuni alterato con l'arrivo degli ordini cavallereschi, Bernardo di Chiaravalle, che formula questa idea del Miles Christi, e dunque con gli ordini cavallereschi questa impostazione nel gioco tra realtà, uso della forza e convincimento viene sbilanciata a favore dell'uso della forza. Infatti alcuni storici dicono che proprio questa, la nascita di questa perdita di equilibrio avrebbe suscitato delle reazioni da parte di San Tommaso di Innocenzo III, i quali dicevano appunto bisogna riequilibrare questo schema di evangelizzazione e riportare sullo stesso piano questi due momenti, cioè distruzione degli idoli e evangelizzazione. Altri storici direbbero, no, guardate, Innocenzo III e San Tommaso non hanno fatto altro che riaffermare lo schema tradizionale di Agostino. Non sono stati innovatori rispetto alla realtà della tradizione. L'unico vero innovatore in questo schema missionario è stato San Francesco. Lui sì, è riuscito a rivedere questa impostazione tradizionale della evangelizzazione, spostando questa volta invece l'interesse o il punto focale sul convincimento piuttosto che sull'uso della forza. Bene, quindi in termini generali abbiamo questo schema agostiniano che sembra funzionare per tutto quanto il Medioevo, tranne alcune eccezioni, abbiamo detto. E con l'arrivo degli ordini cavallereschi questo schema verrebbe squilibrato a favore dell'uso della forza, infatti abbiamo le reazioni di Tommaso e Innocenzo III. Un nuovo tornante rispetto a questo schema, secondo altri storici, sarebbe invece quello dettato da Francesco di Assisi, il quale non torna soltanto alla posizione tradizionale di equilibrio fra queste due fasi, ma sposta invece la missione sul piano del convincimento, togliendo invece l'elemento dell'uso della forza.
Per convinzione che si intende? Per convinzione, cioè verbale.
Sì, convinzione verbale, cioè senza far uso di strumenti coercitivi. No, la convinzione è qualcosa a cui uno giunge attraverso un ragionamento, attraverso la parola, attraverso la spiegazione, attraverso la catechesi, l'evangelizzazione, ma non grazie a elementi coercitivi. Bene, se adesso andiamo ad applicare questo ragionamento di carattere generale, no? A dei casi particolari, per esempio a Gregorio Magno, vediamo che Gregorio Magno si comporta in modo diverso, differente rispetto ai casi particolari e quindi non applica mai in senso vero questo schema agostiniano. Per esempio, in una lettera Agostino di Canterbury, sapete che Agostino di Canterbury è quello che lui aveva inviato in Inghilterra con i 40 monaci per l'evangelizzazione dell'Inghilterra, quando scrive Agostino di Canterbury, il quale gli aveva detto che la notte di Natale erano stati battezzati 10.000 angli, e allora Gregorio Magno gli dice piano col battesimo di 10.000 angli, si vada lentamente, si cerchi il convincimento, si cerchi la catechesi, si cerchi il cambiamento morale, eccetera eccetera, quindi lo rimprovera in qualche modo di avergli trasmesso questa notizia sul battesimo, ritenendo dunque che il battesimo fosse sufficiente per dire sono passati al cristianesimo, dunque sono entrati nella conversione. E quindi qui sembra che Gregorio Magno applichi, diciamo, lo schema agostiniano, ma mettendo l'accento sulla parte dell'evangelizzazione, del convincimento. Poi però in un'altra lettera, sempre di Gregorio Magno, invece al re inglese, che si chiama Ettenberg, A questo Etelbert dice: mi raccomando di applicarsi nello seguire gli evangelizzatori, i monaci nell'evangelizzazione, anche con l'uso della forza. Perché dice il ruolo del re è quello soprattutto della distruzione degli idoli. E quindi qui invece lo schema agostiniano sembra applicato, ma dando invece preminenza all'aspetto della coercizione. Bene, quindi c'è uno schema, diciamo in generale, che è quello agostiniano, ma ci sono anche le sue falsificazioni. E il primo tra tutti a Inuario di Cagliari, se leggete la letteratura di queste lettere, queste omelie di Inuario di Cagliari, questo è il più schierato a favore dell'uso della forza. Mentre Martino di Braga, se leggete invece le catechesi di Martino di Braga, lì non trovate assolutamente l'uso della forza, ma trovate invece un indirizzo orientato direttamente alla metanoia, cioè alla conversione interiore delle persone. Quindi dipende, vedete qui, da casi, da missionari, da persone a cui ci si rivolge. Quindi, diciamo, dal punto di vista generale ci sta bene questo schema agostiniano, più o meno applicato nel Medioevo, ma poi dopo nei casi particolari vediamo che questo schema ha le sue falsificazioni. Sì, dimmi.
Quindi quasi in modo paradossale San Giovanni della Capestrano era un'eccezione al francescanesimo.
Sì, in qualche modo, sì. Ammesso che San Francesco fosse proprio questo, diciamo così, questo rivoluzionario, come si vuol far credere. Perché per esempio ho letto un articolo di Michetti, Michetti è un medievista che insegna a Roma 3. E su San Francesco e l'Islam, il sultano, insomma la questione del sultano, e Michetti ha considerato quella vicenda lì andando a vedere non fonti interne all'ordine, ma fonti esterne, dicendo: se davvero quell'andata di Francesco in Terra Santa così disarmante fosse stata tanto rivoluzionaria, allora le fonti esterne l'avrebbero dovuto registrare. Perché dunque le fonti esterne non registrano nessun, diciamo così, elemento di eccezione in quell'avventura? Significa che non c'è un'assoluta novità, come si vuol far credere, in quella sua andata in Terra Santa. Mi sono spiegato? Quindi bisogna vedere anche lì che cosa ha fatto questo in Terra Santa. Se considerate quell'amico carissimo che è Messori, vi dirà che San Francesco è andato a fare il cappellano militare in Terra Santa, esagerando dall'altra parte, capito? Quindi bisogna vedere che cosa ha fatto. Sì, c'è Giacomo da Vitry. Sì. D'accordo, ma Giacomo da Vitry, tutte queste fonti qui sono quelle che diciamo che militano un po' nell'ambito francescano, favorevoli all'ambito francescano o di una certa corrente rispetto all'ambito francescano, ma altre fonti che non c'entrano niente con questo tipo di realtà. Chiaramente altri storici obiettano a Michetti questo tipo di interpretazione, dicendo che lui schematizza troppo la realtà e che la realtà è molto più complessa di quella che lui rappresenta. No, ma per dirvi che il dibattito è aperto sulla questione. Bene, allora vi dicevo già prima, agiografia, miracoli, topos costantiniano. Allora, mediante questa lettura agiografica si può riscontrare anche qui alcuni elementi che riguardano l'evangelizzazione, il concetto di conversione, eccetera, eccetera. Per esempio, il miracolo, se leggiamo sul Piccio Severo, il dialogo di Gregorio, ma di la vita di Martino di Tours, vediamo, purtroppo non ho portato il... Vediamo che
attimo se lo trovo. Eccolo qui.
Vediamo che i miracoli vengono utilizzati dal missionario per distruggere i templi, distruggere gli idoli. Dunque il miracolo assume qui il ruolo, diciamo così, dell'atto di forza. Sapete che uno degli elementi germanici tipici della cultura germanica è l'ordalia. L'ordalia, cioè il duello. Quindi per stabilire chi è nella verità, no? Se ci sono due opinioni, per stabilire chi è nella verità si stabilisce c'è un duello, chi vive dei due dimostra con la forza che quella era la verità, significa che l'altro aveva torto. Quindi ai missionari spesso si richiedeva, per dimostrare la verità del loro messaggio, si richiedeva un'ordalia, cioè una prova di forza. E allora se leggete questa vita di Martino di Tours di Sulpizio Severo, spesso trovate questa realtà del miracolo che viene utilizzata come uno strumento, diciamo, del potere per la distruzione degli idoli. Purtroppo non ho portato il libro per leggervi questo episodio, ma eventualmente la prossima volta vi lo leggerò. Un altro elemento interessante della geografia è il ricorso fatto dai missionari ai re. Per esempio c'è questa Vita Amandi, episcopi, in cui il missionario ricorre a un re longobardo che si chiama Dagoberto. Dunque l'altro elemento della forza è il ricorso ai re. L'elemento della forza è il miracolo, l'altro elemento della forza è il ricorso al re. Dunque, uno dei temi fondamentali, mi sembra che ormai l'avete capito, uno dei temi fondamentali nell'evangelizzazione medievale è quello dell'uso della forza, dell'uso della coercizione. Quanto è lecito questo uso della coercizione? Quanto è ammesso questo uso della coercizione? Sembra qualcosa di scontato l'uso della coercizione, tanto che anche i miracoli, perfino i miracoli, servono come elemento di coercizione per la distruzione degli idoli. Di fatto nel concetto di Dio guerriero, cioè nel concetto del Pantocrato, c'è anche lì una, diciamo così, esplicitazione della violenza. Il Dio guerriero è quello che vince perché vince. Costantino si converte perché il Dio cristiano vince, perché ha vinto una battaglia, okay? E anche tutti i re, lo vedremo poi dopo in Clodoveo in modo particolare, si convertono, almeno nei racconti agiografici, risulta che si convertono perché hanno visto una vittoria a loro favore. Dunque un Dio che è apparso come guerriero si è schierato dalla loro parte e per questo loro hanno vinto. E questa prova di forza del Dio cristiano li ha convinti della superiorità di questa religione su quella pagana. Dunque uno degli elementi particolari di questa evangelizzazione medievale è proprio quello dell'uso della forza, del ruolo del re, l'uso della forza armata e la politica missionaria. Dunque quanto entra la forza, diciamo così, tra virgolette civile, nella missione. Ma in effetti l'imperatore medievale chi è? È il missionario. Il missionario che distrugge gli idoli, che fa questa prima parte dell'evangelizzazione, mentre il missionario, diciamo, religioso è quello che interviene nella catechesi.